sta salendo tutto qua, venga direttore.
Sta lontano.
In mezzo.
No, vabbè, lei è presidente.
Sì. Allora, visto che questa è la prima volta che facciamo la commissione in questa sala e non c'è il sistema di prenotazione, ricordo soltanto che non potete parlare o prenotare più di 3 per volta, perché altrimenti si sovrappongono. Esatto, sì, non c'è la prenotazione, ma lo sanno perché insomma nella capigruppo eccetera generalmente così funziona. Allora, per quanto riguarda l'appello, lo faccio proprio l'appello? Ok, va bene. Allora, per i consiglieri di maggioranza, Antico Rosa non c'è. E quindi metto... Ok, Balocco Stefa, cosa faccio? Perché qua c'è... Ah, ok. Sì, benissimo. Balocco Stefano c'è. Battafarano Giovanni non c'è. Cantella Raffaela c'è, Genovese Mauro non c'è. Allora va bene, Napoletano Sara non c'è, Ruento Guido c'è, Tabor Marco c'è, Torrizzi Caterina c'è. Ok, per i consiglieri di minoranza Capponia c'è, Gennari c'è, Ippolito non c'è, Mercadante eccolo là, Russo Maurizio c'è e la consigliera Schillaci mi ha appena scritto dicendo che è ammalata e non riesce a venire. Tinozzi Luigi, da stasera Tinozzi Luigi ci fa l'onore e il piacere di essere presente. Bene, bentornato tra i vivi. Bentornato tra i vivi. Ah, allora, Scavone e... Ah sì, ecco, Scavone però, Marco, tu partecipi come consigliere, Scavone partecipa come uditore, perché, ah ecco, come uditore, perché sennò qui è segnata giustamente la consigliera Schillaci che... forse, esatto, perché io qui ho Schillaci Rossana, perché... Sì, però come presenza... O Schillaci Rossana, prima del consiglio, esatto, e quindi come ci regoliamo? Metto Scavone a mano, ok, ok Marco, consigliere Scavone, metto a mano Scavone Marco, non è uditore, a tutti gli effetti partecipa alla commissione come membro della commissione. Allora, pazienza, ce la teniamo come parola. Allora, gli argomenti all'ordine del giorno: abbiamo l'approvazione della seduta del verbale precedente, la relazione del direttore del consorzio, dottor Colonna, per i servizi socioassistenziali di Pianezza, sul sostegno all'inclusione attiva, il famoso SIA. Poi mi è stato chiesto dalla consigliera Cantella di inserire nell'ordine del giorno il 25 novembre, quindi l'organizzazione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, poi varie ed eventuali. Allora, sono le 18:50, abbiamo 2 punti abbastanza corposi comunque all'ordine del giorno, chiederei comunque a tutti di essere concisi e soprattutto di essere fortemente pertinenti all'ordine del giorno. Intanto volevo ringraziare anche il dottor Colonna per essere venuto e per aggiornarci così sullo stato dell'arte del progetto del SIA, insomma del sostegno all'inclusione attiva, anche perché avevo chiesto di anticiparvi un po' della documentazione, un po' di documentazione vi è stata già anticipata dal nostro segretario, gentilmente, insomma, che ha fatto una breve sintesi per permettere a tutti di avere, insomma, le coordinate di questo progetto. E poi il dottor Colonna ha preparato comunque anche qui una sintesi che credo a loro sia, è qui, giusto, è già stata consegnata, è già stata distribuita, perfetto, e quindi insomma è un report che dà un po' le coordinate di questo progetto su rispetto allo stato dell'arte, eccetera. Quindi questo insomma in estrema sintesi. A questo punto, assessore, vuole introdurre lei e poi lasciamo la parola al dottor Colonna. Grazie, assessore Nozzetti.
Buonasera a tutti. Grazie per essere presenti questa sera, direi che tutti convenevoli li ha fatti la nostra Presidente. Io volevo giusto fare un cappello introduttivo senza togliere ovviamente spazio a chi ci saprà descrivere dal punto di vista tecnico-operativo questo progetto, che è nato, diciamo, per l'emanazione di quel finanziamento europeo del quinquennio 2014-2019, che ha voluto contribuire con visione di cofinanziamento da parte degli Stati membri sulle politiche di coesione sociale. In particolare il nostro decreto interministeriale, compreso tra il Ministero del Lavoro, l'Economia e il Welfare, hanno voluto creare un programma articolato su due fronti molto significativi, che sono quello della povertà, quindi in carenza, diciamo, di risorsa, la carenza di risorsa da parte delle persone, e soprattutto, altro aspetto non meno importante, è quello dell'esclusione sociale, aspetto appunto collegato a quello della povertà. L'esclusione sociale potremmo definirla come l'impossibilità, l'incapacità e di conseguenza anche la discriminazione di una persona in vita nel poter partecipare a determinate attività sociali e personali. In modo più specifico parliamo proprio di uno stato di disagio legato alla deprivazione economica, che produce anche una deprivazione sociale e impedisce proprio l'accesso al soggetto in certi ambiti di diritto, come per esempio l'assistenza sanitaria e le cure primarie, la cura della persona, la casa e il lavoro, anche la comunicazione tecnologica e poi, soprattutto, quello che il soddisfacimento dei bisogni primari di relazione, di autostima, di autosussistenza. In questo gioco complesso questa serie di fattori portano ovviamente a una progressiva dinamica di discriminazione, isolamento verso la solitudine per assenza di punti di riferimento. Ecco il SIA che proprio il sostegno all'inclusione attiva vuol essere questo punto di riferimento. È una misura, ci spiegherà il dottor Colonna, sperimentale, tutte le caratteristiche ce le descrive lui. La particolarità è proprio questo intervento su entrambi gli aspetti, la povertà, quindi la deprivazione economica, e l'accompagnamento sociale, anche esclusione. Grazie, io passerei la parola al dottor Colonna.
Allora, buonasera a tutti, spero che funzioni. Allora, io partirei dal dire sostanzialmente che questa si chiama appunto sia sostegno all'inclusione attiva, perché nei principi che ha mosso questa iniziativa, che è un'iniziativa che ovviamente parte direttamente dal governo, quindi un'iniziativa centrale, che pone tutta una serie di indicazioni molto precise su come deve essere attuata e quindi anche su quelli che sono i principi che sostanzialmente poi la sostengono, no? Allora, inclusione attiva vuol dire che si danno dei contributi di sostegno al reddito a fronte del fatto che le persone interessate si impegnano ad aderire a dei progetti di inclusione sociale. Quindi non si dà un contributo, tra virgolette, diciamo, un po' a fondo perduto, ma si chiede alle persone di impegnarsi in programmi di iniziative e attività che sostanzialmente noi come servizi, quindi consorzio in prima persona, ma anche il comune e anche il centro per l'impiego e anche l'ASL, dove ci sono dei problemi anche di salute, devono insieme impegnarsi a produrre questi progetti da proporre a queste persone. Quindi l'inclusione attiva vuol dire questo. I contributi, la prima aspetto che occorre sapere per evitare poi eventuali confusioni, i contributi, quindi il sostegno economico, viene erogato direttamente dall'INPS. Quindi non sono soldi, interventi economici a carico del consorzio o del comune. Questo deve essere chiaro anche per i cittadini, perché poi ormai si crea un'aspettativa che poi non è quella e non va bene. Quindi il contributo economico viene dato direttamente dall'INPS. Noi invece abbiamo il compito di invece proporre questi progetti di inclusione. Le persone, sì, nel report, come? Le persone nel report che adesso abbiamo fatto qui, un po' facciamo un attimino la storia. Questo, diciamo, provvedimento, l'iniziativa è partita il 2 settembre. Le domande, appunto come adesso diceva il Presidente, da parte dei cittadini interessati devono essere fatte direttamente al Consorzio. E questo perché? Perché la Regione Piemonte ha deciso che questo provvedimento vede coinvolti i comuni. L'iniziativa a livello nazionale è indirizzata ai comuni. La Regione Piemonte ha deciso, per ridurre sostanzialmente il numero di enti coinvolti e quindi dal punto di vista della Regione di dare una risposta migliore in termini organizzativi a questo intervento, ha deciso di creare degli ambiti territoriali e ha fatto coincidere gli ambiti territoriali con i consorzi e i distretti sanitari, per cui per il nostro territorio è quindi il distretto di Venaria l'ambito territoriale che coincide con il consorzio col CISSA, che comprende gli 8 comuni del nostro distretto, per cui le persone vengono da noi a fare la domanda. Noi abbiamo dei giorni previsti già prima per ricevere direttamente i cittadini nei servizi. Abbiamo incrementato questo tipo di attività con sostanzialmente abbiamo destinato un assistente sociale a tempo pieno a fare questo intervento proprio per facilitare l'accesso. Quindi le domande vengono da noi. Abbiamo fatto un accordo con i comuni per iniziare questa attività, già a partire dal 23 di agosto abbiamo attivato in accordo con i comuni un tavolo di regia, di una cabina di regia a cui partecipano gli amministratori dei nostri comuni, anche la parte tecnica, noi, il centro per l'impiego e l'ASL. E in quella sede ci siamo già in qualche modo accordati, per cui è vero che la persona viene da noi a presentare la domanda, ma può anche andare, se va anche in comune, perché casomai non sa dove rivolgersi, può arrivare in comune, e l'accordo che abbiamo preso è che ovviamente già in comune si danno le prime indicazioni su questo provvedimento e poi si dà l'indicazione di venire presso i nostri uffici. Quindi c'è già stato un primo coordinamento. Abbiamo anche in quella sede deciso di fare delle azioni comuni per pubblicizzare l'iniziativa, per cui non solo abbiamo pubblicato sul sito del Consorzio appunto l'avvio di questa attività, ma è stata anche pubblicata sul sito del Comune e quindi abbiamo divulgato, abbiamo fatto anche un comunicato stampa che abbiamo dato anche ai giornali per comunicare l'avvio dell'attività. Quindi in sintesi l'iniziativa è già partita. A oggi, ieri abbiamo fatto un incontro di questo tavolo di regia con i comuni e oggi, dal 2 settembre a oggi, sono arrivati al servizio 109 cittadini a presentare domanda per servizi a carico del consorzio. Il dato è che nello stesso periodo dell'anno 2015, tra il 2 settembre e il 26 di ottobre, erano venuti 51 cittadini. Quindi questo provvedimento ha comportato per noi un incremento importante di invii, di arrivi, diciamo il 100% in più di domande. Quindi qui come funziona? Noi raccogliamo la domanda vuol dire che la persona che arriva dovrebbe anche arrivare con un ISE aggiornato, perché questa misura riguarda redditi sotto i 3.000 euro di ISE e riguarda nuclei familiari che hanno almeno un minore oppure che abbiano una persona disabile. Quindi questo è il primo paletto. Devono essere cittadini residenti, ovviamente, e devono avere un reddito del nucleo di 3.000 euro. Quindi noi verifichiamo, una volta che le persone arrivano, ci portano i documenti, verifichiamo la congruità, insomma, della domanda, se rientra o meno appunto nel provvedimento, e inviamo la domanda all'INPS. L'INPS verificherà nei propri dati, nella propria banca dati, la correttezza delle informazioni che noi gli diamo. E quindi l'INPS si prende 2 mesi per poi dar seguito al contributo economico. Quindi il contributo parte 2 mesi dopo la presentazione della domanda. Noi abbiamo invece tempo, 3 mesi, per presentare il progetto di inclusione sociale alla persona. Dico tutto questo perché sono, voglio essere molto chiaro, cioè questi sono provvedimenti e scelte che noi applichiamo. Il provvedimento è arrivato dal governo, così come ve lo sto dicendo, e noi ovviamente lo dobbiamo applicare secondo queste modalità. Quindi non c'è molta, voglio dire, a margine e spazio su questo di discussione se va bene o non va bene, così è, e lo prendiamo così. Per cui l'INPS ci mette 2 mesi e poi può arrivare il contributo. Il contributo concretamente poi in cosa consiste? È un po', come posso dire, parte da un 80 euro mensili se è un minore e poi si raddoppia, per cui se sono 2-3 minori si raddoppia, può arrivare fino a 400-500 euro mensili. Nelle intenzioni del governo è una sorta di misura, una prima sperimentazione di una sorta di reddito sociale per l'inserimento per le persone, per i cittadini disoccupati senza lavoro, quindi è una prima sperimentazione, può essere, è alla discussione, bisognerà vedere poi nel 2017 anche nella legge di stabilità se questi parametri che vi ho dato si potranno modificare. Potrebbe essere che allargheranno questi parametri, per cui incrementeranno non solo la fascia di popolazione che può accedere alla misura. Noi attualmente quindi come operiamo? Se la persona arriva complessivamente rispetto alla sua situazione a un punteggio di 45, cioè se lo supera dai 45 in su, ha diritto a entrare nella misura. Sotto i 45 come punteggio noi non lo facciamo rientrare. Dai dati che abbiamo qua, che vi abbiamo messo qua in scheda, si vede che per esempio su Venaria sono pervenute 37 domande che non hanno avuto la possibilità di accedere poi al provvedimento, perché sono sotto questi 45 punti che vi dicevo, in un range tra 35 e 44 punti, mentre 36 domande sono state inoltrate. Oltre a all'interno di queste 36 domande ce ne sono 13 che riguardano soggetti già seguiti dal consorzio come per problemi di difficoltà economica. Quindi 36-13 vuol dire che 23 sono i soggetti nuclei non conosciuti ai servizi, quindi sono nuove realtà che fino ad oggi non si erano mai presentate al servizio. Quindi questo potremmo anche leggerlo in termini positivi, se può essere un modo per dare la possibilità anche alle persone di avvicinarsi ai servizi. Quindi questo oggi è il dato di questi due mesi di lavoro su Venaria. Sì, perché
magari non erano conosciuti i servizi
per tanti motivi. Certo. Poi ci sono anche molte persone che per problemi non si avvicinano ai servizi per tante questioni. In particolare quando ci sono dei minori, noi ogni tanto, prima di arrivare da noi, si preoccupano di conoscere. Pardon. No, erano. Allora, io non so se non vorrei essere troppo. Se volete mi posso fermare perché ho già dato molte. Se ci facciamo un po' di. Perché sennò mi riempio di.
Commentando giusto perché giustamente il consigliere diceva di non commentare tra di noi, stavo appunto notando intanto che rispetto all'anno scorso c'è stato un raddoppiamento e quindi da 51 a 109 richieste mi sembra che sia un dato interessante, da una parte perché come giustamente diceva il direttore ci possono essere dei cittadini che si sono avvicinati al servizio, ma il dato comunque preoccupante è che c'è un progressivo impoverimento, questo sicuramente, e quindi la necessità forte di intervenire. Vero è anche che a volte le persone non si avvicinano al CISA, soprattutto quando ci sono i minori, per il timore che ci siano interventi troppo invasivi rispetto ai minori, rispetto anche alle situazioni familiari che si vengono a creare. L'assessore sicuramente potrà magari fare delle considerazioni in ordine al territorio e in ordine a quello che ha potuto sperimentare o leggere, quindi se vuole commentare.
Io sono certa che ci sia in questo una doppia lettura. È vero, da una parte l'impoverimento è purtroppo un fenomeno che non tende a una battuta d'arresto e i dati in qualche maniera ce lo hanno testimoniato. E questa misura qui è orientata soprattutto a quelle famiglie dove, perché d'altronde tutta la legge antipovertà nasce proprio l'obiettivo di aiutare famiglie con situazioni di reddito molto basso e dove soprattutto ci sono i minori, e molto spesso le misure vengono poi commensurate in base al numero dei minori, ma anche le nostre misure delle politiche sociali del nostro comune si basano anche su questo. Però in effetti, e questo potrebbe essere uno spunto di riflessione, perché mi è capitato personalmente anche di impattare con questo pregiudizio, il timore di rivolgersi ai servizi sociali là dove ci sono dei minori a carico della famiglia e c'è la situazione di povertà. la paura più grossa è quella che i figli vengano tutelati da ente esterno e quindi allontanati dalla famiglia. Questo di fatto non accade, giusto dottor Colonna, che i bambini a prescindere vengano allontanati dal nucleo familiare, a meno che non ci siano dei presupposti di malessere, che non è solo economico, perché il CISA, o comunque qualsiasi consorzio socioassistenziale, interviene innanzitutto da un punto di vista economico per supportare la famiglia, la crescita dei figli. Cioè, il diritto basilare del minore è quello. Se ci sono i presupposti di allontanamento, penso che ricadano su fenomeni molto più significativi, come per esempio la violenza. Ecco questo. Però dal mio punto di vista bisognerebbe riacculturare la popolazione su questo aspetto, perché è ricorrente, no? E purtroppo poi le persone rinunciano a chiedere aiuto. Quello che allettante la misura, secondo me, per le persone si sentono forse più invogliate per il fatto che c'è questa dimensione della reinclusione sociale, che poi appunto di sopra ci spiega anche il dottor Colonna, ma vedo che forse c'è qualche intervento che voleva subentrare.
Prego, consigliere.
Credo
Morcadante.
Intanto ho visto comunque l'operare già in emergenze con un reddito così basso, dove proprio al di sotto del limite proprio della sopravvivenza, che ci siano tempi così lunghi per istruire una pratica, sia da parte del consorzio e anche le risposte dall'INPS. Perché quando parliamo di emergenze di questo tipo, credo che bisognerebbe intervenire il giorno dopo. Io dico, i numeri tra l'altro sono numeri modesti, se vogliamo, anche se gli stessi si sono comunque raddoppiati rispetto all'anno precedente, però credo che dovrebbe essere nostro dovere provvedere in tempo, cioè immediato. Non si può istruire una pratica 3 mesi da parte del consorzio e 2 mesi da parte dell'INPS, che poi prima che venga erogato e tutto, cioè stiamo parlando di reddita di sotto di 3.000 euro. Questo credo che sia anche uno degli aspetti che comunque, dove c'è già poca fiducia, viene anche meno proprio la speranza di poter mettere la pentola il giorno dopo. Io quello dico, come si può un consorzio di comuni prendersi 3 mesi per iscrivere una pratica? Come può l'INPS dare risposta a 2 mesi? Questo alle famiglie che vertono in questo problema è veramente lasciarli morire di fame. È inammissibile una lungaggine di questo tipo per soggetti che vertono in questo tipo di difficoltà. Questo sinceramente mi rattrista sentir dire queste cose con questi numeri detti, come l'ha detto benissimo, però come si può una famiglia che ha quell'esigenza dare risposta in 6 mesi? E se la stessa non viene colta già nell'istruire la pratica, ma cosa fa? Ma certo che la gente va a rubare e si adopera diversamente. Come fa a sopravvivere un soggetto che ha questi problemi? Grazie.
Volevo tentare una risposta anche...
Prego, devo dire prima il nome. Prego, assessore Nozzetti.
Grazie. Volevo tentare di darle una risposta, consigliere Mercadante. Io immagino questo. Colgo l'osservazione perché è assolutamente ragionevole e pertinente. E questa più una dimensione sul piano ideologico, poi c'è la dimensione più pratica. Da una parte penso a queste persone che magari sono anche già conosciute al servizio, proprio per l'aiuto immediato economico magari accedono già altre misure di sostegno attraverso associazioni o enti erogatori, tipo la San Vincenzo, l'ufficio Pio, quindi qualche forma di sostentamento ce l'hanno già. E, la lunghezza del tempo per istruire la pratica per l'inclusione sociale immagino possa stare, ma lì magari il dottor Colonna potrebbe spiegarci ancora meglio, ricade sul discorso della formulazione di un progetto individualizzato, quindi la persona la devi conoscere, magari devi anche creare un piccolo gruppo di lavoro, credo che ci si lavori a capofitto comunque su questa dimensione. I 60 giorni dell'INPS sono standard, fanno parte un po' del regolamento INPS, ma anche sulle pensioni di invalidità vanno dai 60 ai 90. Poi ti danno anche gli arretrati, però loro, l'esclusione della pratica sull'INPS, purtroppo lì non possiamo dir nulla. Magari sui 3 mesi, non lo so, ma penso che quando il meccanismo va a regime poi magari c'è un pochino più di fluidità e di immediatezza, suppongo. Questa è la mia posizione, grazie.
Un po' il concetto di inclusione e di progetto, perché altrimenti non è chiaro, non è che uno presenta una domanda, si fanno, si compilano le carte e poi vanno, cioè, si costruisce effettivamente un progetto, la conoscenza della persona, quindi forse magari illustrare alla commissione che cosa vuol dire costruire un progetto di inclusione sociale attorno alla persona potrebbe essere utile, posto che magari poi ci dice anche quali sono i tempi medi sui quali voi vi regolate, perché credo che i 2 mesi siano i tempi massimi. E qui l'auspicio è quello di dire, cioè correte il più possibile, l'invito è quello di dire cercate di correre il più in fretta possibile, però magari ci faccio capire meglio qual è il progetto che c'è dietro. Allora, ditemi, facciamo parlare prima il direttore. Fate prima le domande, quindi consigliera Cantella. Allora, fatemi capire chi c'è. Cantella, poi Balocco, poi Ruento. Ok. Ah, e poi Capogna. Poi risponde alla fine direttore, grazie.
Allora, da quando il progetto è partito ho avuto un po' di storture. Diciamo che Torino è uno dei comuni più virtuosi in fatto di SIA. Tu facevi riferimento al caso dei tempi. Il problema è che ci sono anche altre realtà dove non solo i tempi sono allungati, ma ci sono anche tempi enormi per quanto riguarda la messa in opera delle graduatorie, che questo è il problema principale. Perché facendo riferimento a un SIA a un reddito di 3.000 euro, per chi perde un lavoro durante l'anno, ma per le persone che hanno lavorato per un periodo dell'anno e poi perdono il lavoro, questi passano nuovi poveri, però non rientrano nella categoria di accesso al SIA perché possono avere un reddito superiore ai 3.000 euro. Come vengono prese in considerazione queste persone? Siccome è un problema che si è già riscontrato nell'arco degli ultimi anni, se si è preso in considerazione anche questo aspetto. E in più se c'è una possibilità di restringere un po' i tempi. Qua a Torino sappiamo che sono intervenute delle associazioni, è intervenuta Compagnia San Paolo a dare conforto in modo tale che si riducessero i tempi, mentre in altre regioni questo non è avvenuto e ha creato un bel po' di problemi. E soprattutto come si interfaccia il CIS eventualmente con queste realtà, con queste associazioni, per i vari progetti e eventualmente per collocare il personale.
Grazie. Consigliera Cantella, prego.
Grazie. Presidente. Allora, io di solito sono una persona ottimista, però leggendo questi dati non ho avuto l'ottimismo che ha avuto il dottor Colonna, perché leggendo praticamente 23 persone in più, non ho letto come 23 persone che adesso possono comunque rivolgersi, persone nuove che possono rivolgersi al CIS, perché io ho letto praticamente un raddoppiamento di quello che è la povertà in queste persone, quindi ho letto delle persone che addirittura, a parte questo reddito che veramente trovo, questo tetto veramente vergognoso, scusate ma lo devo dire, comunque trovo che praticamente più del doppio di persone non si sono rivolte finora al CIS, perché probabilmente non lo conoscono neanche. Quindi a me il dubbio che sorge è che queste persone siano andate all'INPS proprio perché sono magari più abituate in qualche modo a rivolgersi all'INPS sperando in un aiuto che difficilmente vedo, visto che addirittura ce n'è solo una in lavorazione, una sola domanda in lavorazione. Questa cosa non mi dà certo un'idea molto, diciamo, molto positiva di tutta questa faccenda. In più, la stessa cosa che aveva detto prima il consigliere Balocco, dobbiamo sempre pensare che, un po' come è venuto in passato quando si parlava di case popolari e quant'altro, che l'ISE fa riferimento al reddito dell'anno precedente. Quindi, per assurdo, quando si parlava di assegnazione di alloggi, c'erano persone che avevano appena preso un lavoro, allora c'era ancora l'articolo 18, quindi si parlava ancora di un lavoro a tempo indeterminato, quindi a queste persone veniva data una casa popolare, mentre chi aveva perso il lavoro appunto perché presentava il reddito riferito all'anno precedente, pur avendolo perso, non veniva dato nulla perché non faceva parte di questa cosa. Poi vorrei anche chiedere, sempre approfittando della presenza del dottor Colonna, ma di fatto quali sono gli step, quali sono, diciamo, le cose che trovo aberrante questo termine, visto che parliamo di cose tutte negative, che fanno, virgolette, punteggio per arrivare? Qual è il massimo erogabile? A questo punto mi sembra, scusate, io sono una persona molto schietta, mi sembra una sommatoria di disgrazie, in qualche modo. Certamente un minore non è una disgrazia, però in questa situazione, poverino, cioè, trovo veramente... Quindi, quali sono, diciamo, la massima possibilità, qual è il massimo? In più, trovo anche aberrante che uno, per avere una cosa così piccola, debba anche in qualche modo essere, virgolette, deve svolgere in qualche modo un lavoro. Quindi, impedendo magari a questa persona di poterne svolgere altri, che possono portare reddito alla famiglia, visto che le cifre, se si parla di 80 euro, a me non so, però sarà un... ormai sono diventata allergica agli 80 euro in tutti i sensi, no? E quindi me lo ritrovo sempre, trovo che sia veramente una cosa che mi lascia senza parole, per chi mi conosce, vuol dire.
Consigliere Capogna, prego. Ruento, mi scusi.
Grazie Presidente, grazie. Ma sostanzialmente... facendo riferimento a alcune persone che mi avevano chiesto se potevano fare questa richiesta al CISSA o se era riservato solo a chi già era in carico delle assistenti sociali, e quindi probabilmente bisogna un po' cambiare la visione, più come una regia di inserimento che non di assistenza come tradizionalmente vista fino adesso, cioè di chi aveva comunque dei problemi. Comunque da questa fascia di aiuti restano comunque sempre fuori le famiglie che hanno magari un figlio di 18 anni, 19 anni, che magari ha iniziato l'università e il cui genitore perde il lavoro. Quindi bisogna, non è finalizzata qui, ma bisogna tenere conto di questa fascia di supporto, e questa fascia da supportare che è pesante. E l'altro aspetto ancora è che ci sono poi tutta una serie di enti, il San Paolo, l'Ufficio Pio e tutti, che danno un supporto. Quasi tutti questi enti viaggiano in modo autonomo, quindi dicono: no, io ho la privacy, non privacy, eccetera. Dicono: io do l'assistenza, però non sono tenuto a dire ad altri se io assisto certe persone o do certi contributi. Questo andrebbe un minimo gestito, perché se la persona ha un feeling con chi lo segue, si discute del più, del meno, delle cose positive o no. Se no, è una giungla in cui il più forte, il più furbo, riesce a comunque accedere a certi contributi, a certi aiuti, e chi invece è più sprovveduto, e non solo, perché io mi ci sono messo diverse volte a capire dove orientarmi, e avuto delle difficoltà anch'io come complessità, magari non faccio test, però ho visto che quindi questa non è solo una domanda, un'accettazione, ma attendere dovrà essere un accompagnamento, veramente un concordare un'azione, delle azioni insieme alla persona, se no sono interventi frazionati e restano frastornati, ecco questo.
Sì, grazie Presidente. Cercherò di fare un ragionamento complessivo. È ovvio che queste sono tutte forme sperimentali che il governo centrale sta cercando di mettere insieme per far fronte a una situazione economico-finanziaria e di conseguenza sociale che via via sta precipitando. È anche vero che dal mio punto di vista non si può pensare di ragionare solo sulla creazione di ammortizzatori o nuovi ammortizzatori, e in questo senso questo viene chiamato reddito di inclusione, lo step successivo sarà questo, questa è una manovra ponte, i grillini parlano di reddito di cittadinanza, per cui è un po' una guerra di chi vuole, ma sempre ammortizzatori sono, assistenzialismo. Io penso che dobbiamo immaginare di intervenire sul lavoro. Allora, in questo momento, queste sono soluzioni di emergenza, ma chi deve decidere, i governanti, i nostri legislatori, devono finalmente capire che se non intervengono sul mondo del lavoro, sulla creazione vera dei posti di lavoro, questi saranno solo palliativi. Noi possiamo ragionare finché vogliamo, possiamo chiamarlo reddito di cittadinanza o reddito di inclusione, ma dobbiamo capire che non, il governo italiano, lo Stato italiano non si potrà permettere in eterno di garantire 600 euro al mese, 700 euro al mese a chiunque. Allora, è una cosa inverosimile, ma lo dico a me stesso, nel senso, non è possibile. Allora finalmente devono immaginare di valorizzare, riportare le aziende in Italia, e quindi il solito discorso fiscale sulle imprese, che non ci compete, ma era solo per introdurre l'argomento, perché altrimenti parliamo di situazioni più grosse di noi e non capiamo il perché poi qualcuno si inventa e arriva a venire a determinate progetti. Allora, per quanto riguarda i 3.000 euro, è vero, intanto è un reddito ISE, che vuol dire un po' più alto, è vero che è una quota bassa, ma è ovvio che si cerca di mettere dei paletti, proprio perché altrimenti chiunque potrebbe accedere, e le risorse dal mio punto di vista sono comunque limitate, non è che sono infinite, non è che possiamo pensare di aprire. Il discorso che faceva Balocco, intanto ci sono altre forme. Allora, se uno perde il lavoro nel giro di e ha lavorato per un periodo, può accedere all'indennità di disoccupazione fino a un massimo di 2 anni, ed è ovvio che chiaramente se tu già percepisci un tipo di ammortizzatore, il legislatore ti dice ok, diamo priorità a quelli che non possono più neanche accedere a quel tipo di aspetto, e quindi ci sono una serie, poi tutto è discutibile, ma mi sembra di capire che c'è comunque un criterio. La cosa invece che volevo chiedere al dottor Colonna è che ovviamente il progetto, allora la persona si rivolge al CISSA o al comune e quindi si costruisce, il CISSA costruisce dei progetti personalizzati alle famiglie, per cui in qualche modo sono dei lavori specialmente utili, potrebbero in qualche modo potrebbero essere similari a una cosa di questo tipo. Però io, leggendo il materiale che mi avete dato, è ovvio che è importante la comunicazione, quindi cercare di divulgare il più possibile in maniera capillare a tutti che c'è questa possibilità, che è sempre un limite, no? Noi siamo bravi a postare su Facebook le cose che ci piacciono, ma poi quelle che servono magari facciamo un po' fatica, no? Ecco, e da questo punto di vista dovremmo imparare a essere magari più utili e meno legati a un discorso di visibilità personale. E per cui questo è sicuramente un aspetto, è stato detto, ma l'altra cosa fondamentale è essere anche pronti, per cui io leggo che c'è la necessità di garantire adeguate professionalità e quindi il collegato al PON inclusione. Io so che qua vorrei capire, allora, la possibilità di accedere a questi, mi sembra per il Piemonte sono 16 milioni di euro, per cui i comuni o il CISA deve fare domanda per presentare questo progetto al PON, al Fondo Sociale Europeo, perché questo è importante, perché può avvenire anche con il coinvolgimento di soggetti terzi che possono essere privati o cooperative, e per garantire l'accoglienza, magari anche l'istruire le pratiche, l'affiancamento a queste famiglie, l'avvicinamento, perché poi magari i nostri siti non sono anche in grado, io non so, magari poi il sita è assolutamente adeguato, ma se noi abbiamo anche la possibilità di accedere a queste risorse per andare a garantire una professionalità maggiore, la domanda in sintesi di dottor Colonna, noi abbiamo intenzione di accedere, lo abbiamo già fatto, in alternativa lo può fare il CISA e lo può fare il Comune di Venaria anche in completamento, in autonomia, oppure se lo fa il CISA il Comune di Venaria non può farlo, così come se ne fa il Comune di Pianezza, il Comune di Druento, perché, come dire, sono così, leggendo, mi sembra che sono due cose parallele ma diverse, okay? Basta, questa è una considerazione.
Consigliere Capogna, prima di dare la parola magari al consigliere, direi faccia. Ah, ok, va bene. Consigliere Chinozzi, se.
Faccio il leghista. Visto che non ci sono i leghisti, è un atto politico quello che stiamo facendo, perché è una commissione politica la nostra, no? Intanto credo che adesso con i soldi che spendiamo per l'informazione che questa maggioranza non è riuscita a dare alla città, sì, abbiamo assunto finalmente il portavoce del sindaco, credo che probabilmente adesso raggiungeremo tutti i cittadini di Venaria. Io suggerirei a questi cittadini, invece di rivolgersi al CISA o all'amministrazione comunale, di farsi portare dall'altra parte. Rientrano in Italia facendo i clandestini, hanno già un diritto certo, 35 euro al giorno. Ci guadagnano, non vengono da lei, non vengono dal sindaco, perché viviamo in un paese strano, dove la solidarietà nei confronti di chi arriva, se non si fa, diventa un problema quasi da Papa Francesco a finire a chi fa gara per essere più solidale nei confronti di queste persone, guai se non fosse così. Quando poi li abbiamo vicino, questo è il problema vero, magari ce l'abbiamo come vicini di casa, che fanno fatica, così come diceva Mercadante prima, non a rivolgersi agli enti come lei rappresenta, ma all'amministrazione comunale o a quant'altro, diventa difficile perché subentra anche quell'atto di vergogna rispetto a certe situazioni che conosciamo poi tutti, no? Nel momento in cui cade in disgrazia, avviarsi verso una situazione di questa natura diventa complicato e difficile. E non c'è un aiuto rispetto a questa situazione reale, perché poi il problema vero è, come dicevo prima, se sei un clandestino, in questo momento, se guardiamo, tra l'altro, basta guardare una situazione che noi abbiamo qua, Alpignano per esempio, c'è un business da paura per qualcuno, no? Legato alla questione dei profughi che stanno arrivando in quell'albergo che nessuno conosceva e nessuno sapeva. Allora, la Regione Piemonte magari, o il Ministero degli Interni, garantisce a quel soggetto che poi diventa un business vero i soldi a quel famoso. Poi magari dietro a questa situazione scopriamo che ci sono filoni politici importanti rispetto a quella solidarietà legata alla questione dell'accoglienza. Mentre se ti rivolgi a un ente di questa portata come cittadino italiano, pulito, civile, Valerio, tu dici io non gioco con la politica. È politica, perché per esempio Pino, che lavorava e sa perfettamente in regione come avvenivano per esempio l'iscrizione legata alla situazione dove l'assessorato al lavoro andava a dare i contributi a quelle famiglie che venivano dati a pioggia. Da chi ti rivolgevi? Ti rivolgevi al CAF, ti rivolgevi a una struttura parallela, andavi, guarda caso quando è arrivata Claudia Porchietto, per fare un nome, lavorando nell'ambito di quella situazione si verificava che sistematicamente andavano sempre da anni alle stesse persone, perché non c'erano informazioni, perché quel sindacato o quella realtà che si viveva era vicino a un settore politico che si manifestava nell'ambito di questa situazione. Il fatto stesso che viene all'occhio, per esempio, che dal 16 settembre 2016, oltre i 13 che conosciamo, visto che stiamo parlando di un progetto bellissimo e interessante, l'INPS a oggi, al portale, ha una domanda che sta lavorando. Ma se non hai i soldi nemmeno per pagare la luce o quant'altro, e sei alla soglia, come dicevi tu, di 3.000 euro, se ci mette, stiamo parlando dal 16 settembre 2016, sta lavorando una domanda, dottor, ma non me ne voglia, lei non è che può andare lì a esaminare le domande. Se sta lavorando una domanda in 30 giorni, tutti felici perché abbiamo incrementato finalmente, abbiamo raggiunto un risultato, siamo passati dai 13 che serviva, siamo passati a Venaria quasi al doppio. Ma quando li esamineranno le altre 26 domande? Se questi ci sono 3 mesi, gli altri 20 ci metteranno, voi non ci sarete più qui a governare la città, ci sarà qualcun altro nell'ambito... No, la domanda... Ho finito. Quindi il problema vero qual è? È che le amministrazioni comunali, tutte rispetto a certe situazioni, dottore, noi come amministrazione comunale di Venaria, all'ente che lei rappresenta, diamo circa 1.000.000 di euro all'incirca. Mi sfugge se sono 1.050.000 o 1.100.000. Se casomai, visto che non fate questi servizi, fate anche altri servizi, come dicevamo l'altra volta, nell'ambito del bilancio sociale, l'amministrazione comunale mette già subito dei soldi, assessore, su questa cosa, forse ci sarebbe un primo intervento e si ragiona in un modo diverso. Certo che quest'ente non potrà stabilire un percorso diverso, se dall'alto fa questo e finisce poi nella struttura parallela. Ci perdiamo sempre nei meandri di queste situazioni, diventa solo un pur parlare. Cosa possiamo fare noi, assessore, rispetto a queste cose? Ci prendiamo in giro noi stessi, che siamo tutti felici e contenti.
Grazie consigliere, allora se il direttore riesce a rispondere sinteticamente alle diverse domande,
allora,
grazie.
Innanzitutto, come dicevo, no, dobbiamo avere chiaro che io ho spiegato un provvedimento. I tempi, per quello che io ho detto, sono quelli previsti dalla normativa, e quelli sono, e non è che vi potevo dire qualcosa di diverso. Quindi il primo punto è quello. Mi sono dimenticato di dire invece una cosa importante, che poi il contributo parte dalla presentazione della domanda, cioè l'INPS ci metterà 2 mesi, ma se viene accolta appunto a quegli arretrati. Ecco, quindi comunque almeno questo c'è, dobbiamo dirlo per chiarezza, almeno questo c'è, cioè il contributo parte dalla presentazione della domanda, questo sono. Il contributo prevede questi 80 euro se c'è un minore, poi si raddoppia, per cui se la famiglia ha due diventa 160, 360, e va avanti così fino a 3 o 4 quanti sono. Accedono anche a questa misura quei soggetti che hanno già dei provvedimenti di aiuto sotto i 600 euro, quindi se la persona ha già un contributo economico da parte del consorzio ma non arriva a 600 euro come tetto, può accedere a questa misura. Rispetto però a questa questione, perché si collega poi anche al finanziamento, lo dico perché per noi ed è, c'è un problema che dobbiamo gestire insieme con gli uffici comunali, potrebbe essere una criticità. Allora, bisogna fare attenzione al fatto che noi abbiamo già realizzato in questi anni misure di contrasto alla povertà nell'ambito di quella che è l'autonomia dei comuni, attraverso sentieri di lavoro, i lavori socialmente utili, accessori. Il consorzio ha attivato da 2 anni un'iniziativa voluta dai sindaci che prevede un contributo economico a fronte del fatto che la persona si impegni a fare delle attività anche di volontariato presso l'associazione del territorio proprio come sostegno al reddito. Il tema è che i nostri interventi partono da una soglia di 6.000 euro di ISE e non di 3.000, e il contributo che noi diamo sono 450 euro al mese. Quindi adesso ci troviamo anche un po', se volete, un po' dobbiamo capire bene con gli uffici come registriamo il tutto, perché in base a quale criterio un cittadino deve accedere a una misura. Cioè, da un certo punto di vista, io che faccio il tecnico e non il politico, vi posso dire che è un po' una complicazione. Poi dico, va bene, se ci sono dei cittadini che anche attraverso questa misura si avvicinano ai servizi, io dico, va bene, ci siamo e siamo presenti. Tenete conto di un dato che qui che emerge, che buona parte di queste domande arriva da popolazione straniera, rumena o marocchina. Quindi questo anche si dice, perché casomai prima non sono arrivati i servizi, ma per dire che c'è anche questo dato da tener conto. Quindi noi abbiamo, perché dicevo prima, abbiamo già attivato da tempo queste misure. Noi devo dire che come territorio, lo dico perché è la realtà, adesso non voglio fare la parte di... però abbiamo un'ottima collaborazione sia con i servizi del comune, casa, lavoro, ma anche col centro per l'impiego e anche la sanità, e quindi da tempo che anche col dottor Cofano lavoriamo insieme e ci vediamo insieme tra servizi per fare dei progetti congiunti per sostenere persone che hanno problemi economici, però hanno anche il problema della casa, il problema di lavoro, e ci troviamo insieme per fare dei progetti di sostegno congiunti. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo già in qualche modo anticipato questa misura, cioè noi questa rete, adesso avete visto questo report, ma è proprio così, noi forse a differenza di altri territori siamo pronti a partire, ma perché questa rete ce l'abbiamo già, quindi siamo in grado di proporre a queste persone dei progetti di inclusione, e adesso spiego cosa sono, in tempi brevissimi. Noi non abbiamo appunto questo tipo di problema. Il progetto di inclusione che cos'è? È un'iniziativa che viene fatta insieme, appunto, come dicevo, tra tutti i servizi, valutando le condizioni della persona, le condizioni della persona o del nucleo, per appunto favorire dei per cercare di superare quella situazione di disoccupazione. Quindi si possono proporre attività col centro per l'impiego, e qui bisogna appunto tener conto che questa misura ha due filoni di finanziamento. Uno riguarda i centri per l'impiego, le politiche attive del lavoro, quindi c'è una buona parte di finanziamento che va a potenziare il servizio del centro per l'impiego, si prevede l'incremento di 2 unità di personale per centro per l'impiego per seguire queste attività, incrementare le iniziative di percorsi di orientamento o di riqualificazione oppure anche di accompagnamento al lavoro all'interno del centro per l'impiego. Dal mio punto di vista la criticità è quella che diceva prima il consigliere Capogni, cioè c'è un problema però di posti di lavoro. Noi sappiamo all'interno delle nostre realtà come già per noi, quando proponiamo già le iniziative che abbiamo in corso, no? Le problematiche che abbiamo a intercettare, no? Aziende disponibili, no? Ad aderire alle nostre iniziative. Quindi questa criticità, io sono molto onesto, cioè è evidente che questo nodo c'è. Quindi i progetti di inclusione riguardano percorsi di accompagnamento che possono essere dalla formazione al percorsi di orientamento, riqualificazione o anche tirocini, percorsi di accompagnamento al lavoro. Su questa partita sia lo Stato ma anche la Regione Piemonte deve ancora un po' fare chiarezza, nel senso che noi non sappiamo ancora quante sono le risorse che arriveranno effettivamente, quanti soldi sono spendibili per questi percorsi di accompagnamento. Non lo sappiamo ancora. Ci sono delle altre fonti di finanziamento che riguardano il fatto che noi possiamo incrementare risorse di personale, se, perché questa misura, appunto, adesso ne sono arrivati, abbiamo raddoppiato i numeri, non sappiamo cosa succederà da qui in poi, casomai il flusso aumenterà di molto. Noi abbiamo calcolato che ci saranno almeno 1 migliaio di persone in queste condizioni di reddito su tutto il territorio, quindi immaginiamo nei prossimi anche mesi un buon po' di lavoro del consorzio. Sì, sì. Ma sulla regione Piemonte parlano di un 40.000 famiglie sotto i 3.000 euro di ISEE sulla regione Piemonte, a livello nazionale non dato niente. No, italiani e stranieri, residenti. I residenti sono sia stranieri che hanno titolo ad avere residenza sul territorio. Scusate.
Sì, e parlate però nel microfono.
Volevo andare
per
avanti
concludere,
con
esatto. Sì. Sì,
allora, il reddito annuale, allora, è possibile per le persone che hanno perso lavoro nel corso dell'anno presentare quello che viene chiamato un ISEE corrente, che vuol dire che fa riferimento alla sua situazione attuale e non quindi al reddito praticamente di 2 anni fa, ha valore 60 giorni questo ISEE corrente, ma serve a cercare di rispondere a quelle situazioni che perdono il lavoro nel corso dell'anno e si trovano in condizioni non hanno reddito. Poi all'interno di questi gruppi di lavoro che dicevo prima lavoriamo con le associazioni, anche con le con Fondazioni San Paolo, ma anche con le opere pie, già con le Caritas, abbiamo un forte rapporto noi già di collaborazione. Perché? Perché il tema che abbiamo cercato di gestire è il fatto che le persone possono andare, diciamo, in diverse sportelli a chiedere e noi replichiamo e non usiamo bene le risorse. Quindi abbiamo costruito un rapporto di collaborazione già con le varie fondazioni e associazioni presenti sul territorio, proprio per cercare di coordinarci e di uniformare le prestazioni. Quindi questo noi ce l'abbiamo. Non so se ho detto tutto. Ah, ecco, sul PON. Il finanziamento europeo, quello che dicevo prima. Sì, sì. Allora, il finanziamento, noi siamo stati individuati come diciamo referenti di ambito, ente referente dell'ambito territoriale, quindi noi possiamo presentare la domanda, il progetto, se abbiamo tempo fino a fine anno a presentare un progetto che non è competitivo, cioè hanno già stanziato dei fondi e quindi quelli sono i fondi che arriveranno sul territorio, che serviranno proprio a incrementare unità di personale. Qui stiamo parlando sia di assistenti sociali ma anche di educatori, ma anche di altre figure che possono servire ai progetti, e li può presentare il consorzio. In questo caso non lo può presentare il comune, non lo può presentare, deve presentarlo il consorzio. Per questo la normativa è quello che dice, anche il senso che non si replica. Quindi questo è un po' il senso. Ecco, appunto, vorrei fare appunto.
Consigliere Capogna, prego.
No, ma perché è chiaro che ha un senso, perché ovviamente essendo sul territorio presente un consorzio di comuni, sono 8 comuni, però siccome io vedo le cifre del PON, avendo individuato la criticità strutturale, sapendo come funzionano, come sono composti gli uffici che magari sono già oberati di tutta un'altra serie di pratiche, se devono seguire tutta questa mole di lavoro è ovvio che devono essere potenziati. C'è lo strumento a cui accedere, il finanziamento, però poi io vedo per dire anche lì la ripartizione di questi 490 milioni di euro destinati come PON, le risorse ci sono, però poi vedo che 347 milioni alle regioni meno sviluppate, per cui c'è Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per cui 115 milioni alla Sicilia, 101 milioni alla Campania, 53 milioni alla Calabria, 62 alla Puglia. Poi le regioni in transizione, per cui sono 25 milioni alle regioni in transizione, che sono Abruzzo, Molise e Sardegna, e poi ci sono tutte le regioni più sviluppate. Ma non è una cosa che avete, nel senso, questo è il bando che mi sono scaricato per accedere a questi tipi di progetti. Allora il Piemonte è qua dentro, allora, il totale è 113 milioni per tutte le regioni più sviluppate, il Piemonte è in questa, e per cui ha 16 milioni come risorse assegnate all'intero Piemonte. È ovvio che se viene calcolato in proporzione il contributo rispetto agli altri comuni ha senso, ma non vorrei che magari altre realtà presentano il progetto che non sarà competitivo, però mi pongo in che modo vengono assegnate queste risorse? Per numero di abitanti di comune o di consorzio di comune? Perché sono delle robe che... Perché se io devo potenziare la struttura per 8 comuni, è ovvio che devo ottenere delle risorse proporzionate anche al numero di abitanti che in qualche modo potenzialmente devo servire. E allora è quello, la mia domanda aveva un senso, che dico ok, se no forse è più conveniente che individualmente gli 8 comuni presentano il progetto. Se non ci sono, oppure lo presenta il CIS, ma insieme lo presentano gli 8 comuni. Era una curiosità, ma è anche formale per capire, perché se poi qualcuno fa il furbo, magari un comune che è fuori da un altro, o che non fa parte di consorzi, accede al finanziamento e ottiene magari più risorse in proporzione rispetto a quello che potrebbe, c'è uno squilibrio, ecco. Capire se da questo punto di vista voi avete elementi che tra virgolette vi rassicurano, nel senso che sull'assegnazione delle risorse.
Prego, direttore.
Hanno già fatto la ripartizione, il provvedimento è già stato definito, per cui al nostro territorio di quella cifra arrivano 90.000 euro annui per 3 anni. Questo è.
Allora il progetto serve solo per testimoniare cosa ha fatto.
90.000 euro e abbiamo già stabilito e definito tutto.
Prima della scadenza del bando?
Sì. È già stato tutto... stabilito a priori a monte.
No, io invece volevo fare così una considerazione conclusiva, assessore, di questo insomma, dopo tutte queste considerazioni, proprio in virtù del fatto che i comuni hanno discrezionalità per poter intervenire sul tema, e come giustamente diceva il direttore, cioè questa è una misura, sicuramente occorre pubblicizzarla il più possibile, non solo da parte del CISA, ma direi proprio da parte del comune medesimo, che informi la popolazione del fatto che comunque il CISA ha tutta una serie di servizi, tra i quali anche questo, e quindi questo è il primo elemento. E poi il secondo elemento, assessore, batta i pugni per avere più risorse sul welfare, cioè bisogna fare qualcosa per i cittadini venariesi che sono in difficoltà, cioè, e questo è un'esigenza forte, fortissima, cioè il comune ha la discrezionalità per poter decidere e mettere in campo misure integrative a sostegno di che cosa fa il CISA e delle diverse azioni. Quindi c'è questa possibilità, si può andare a costituire un fondo di solidarietà, cioè perché non viene fatto il fondo di solidarietà? Comunque al CISA sono stati tolti dei soldi per il centro famiglie. Allora, loro comunque stanno continuando a dare servizio e comunque li ringraziamo per questo, ma cioè, è stato fatto un fondo di solidarietà con quei soldi? Che fine hanno fatto? Cioè, che cosa si sta effettivamente facendo? Cioè, le persone hanno bisogno di aiuto qui sul territorio, e qui in commissione
cioè, credo che sia il luogo per chiedere proprio che lei, assessore, nell'ambito del suo assessorato, possa dichiarare un impegno preciso in questa direzione. Perché noi poi vediamo, e questo mi spiace dirlo, ma lo dirò anche in altre occasioni, che per altre cose meno importanti i soldi si trovano anche last minute e vengono tolti a capitoli importanti, per le cose importanti e per i cittadini venariesi e per la solidarietà i soldi non ci sono. Assessore, faccia qualcosa.
...2015... che chiedevo appunto sul fondo di solidarietà, che la precedente amministrazione, avendo destinato 40.000 euro, con l'occasione può risponderci in quella risposta scritta che purtroppo non ho ancora ricevuto.
Vabbè, ma quella risposta si può sempre ricevere, penso, con le modalità, vabbè, era una battuta. Va bene, sì, se non ci sono problemi è sempre lì. E quella risposta la diedero proprio gli uffici che gestiscono questa situazione. Tra l'altro quest'anno ci sono stati anche degli incrementi su quelle misure, sul discorso del Fondo Salvavale. Certo. Sì, anche se dal mio punto di vista, ma del resto prima emergeva anche dai vostri discorsi, non è soltanto col abbonare del denaro che tu risolvi un problema. Infatti il ragionamento che si stava facendo con i miei collaboratori, con gli uffici, era di complementarizzare l'aiuto economico a un impegno, una restituzione sociale da una parte, ma anche un impegno a far funzionare meglio la propria vita. Quindi non voglio banalizzare, ti pago la bolletta, ma tu in forma di gruppo sperimentale mi dimostri che riesci a fare dei virtuosi risparmi buttata lì.
Siamo sempre, scusi se la interrompo, che ci diciate che cosa è venuto fuori del baratto amministrativo, voglio dire, cioè, perché l'abbiamo approvato, scusi se la interrompo, abbiamo detto che avremmo fatto un regolamento, delle cose, l'avremmo disciplinato, del baratto amministrativo, cioè, non se ne sa più niente, sì, giusto, per riprendere il tema che lei dice.
L'ultimo
consiglio
comunale.
Allora, giusto, mi scusi, se l'ho interrotta.
Sì, sì. No, volevo...
Allora ha ragione di notte, aspettiamo il comunicatore che se lo renderà.
Sì, esatto. Sì. No, veramente dovevamo chiedere.
Drammatizzo anche io con qualche battuta. Sì,
io rispondo nel merito delle mie deleghe, scusate. Allora, allora con il CISSA in un anno abbiamo aperto un rapporto di dialogo che ci ha permesso un po' di capire meglio cosa fa uno e cosa fa l'altro. Poi ognuno, è logico, collabora nel miglioramento di quello che è in casa propria, ma l'importante poi è comunicarselo. Rispetto a quell'investimento di cui accennava la Presidente, che era destinato al centro famiglia, che sussiste ancora con le caratteristiche che erano state preordinate a suo tempo, quel disinvestimento ha prodotto questo impegno di spesa che è comunque spendibile. E lì io aprirei anche alla collaborazione, magari, perché no, anche in una commissione, se è il caso, io mi permetto di dire, immaginare magari un servizio per gli adulti in difficoltà, o comunque un servizio complementare anche per le famiglie, gestito magari dal comune stesso, che faccia però da interfaccia tra il CISSA e la cittadinanza e anche tutta un'altra serie di operatori istituzionali che diano servizio a queste persone. Perché una cosa di cui mi sono resa conto è che la problematica a volte non è l'assenza del servizio, ma l'assenza di rete tra i servizi stessi. Questa è una delle problematiche che esiste, secondo me, in molti territori, non demonizziamo Venaria. È una forma di cabina di regia o di punto di coordinamento, qualcuno che tenga un po' le fila, esatto, le fila di situazioni problematiche che accedono ai servizi. Io mi chiedo, anzi vi chiedo e vi lascio con questa riflessione, quali possiamo immaginare problemi assolutamente più ricorrenti che le persone, al di là della povertà, al di là del bisogno di inclusione sociale su cui in qualche maniera si lavora, quali potrebbero essere altri tipi di problema che non vengono gestiti e per cui le persone si sentono particolarmente sole?
Ok, grazie Presidente. Allora, ma magari perché naturalmente infatti adesso poi mi fa vedere dov'è e poi magari allora ci dite come siete andati avanti, ma chiudo la questione sul baratto amministrativo. Ringrazio il direttore per la relazione, lo possiamo congedare. Allora, riteniamo chiuso il primo punto all'ordine del giorno, il secondo punto all'ordine del giorno, perché il primo era l'approvazione del verbale, che esatto, che comunque, però per cosa, dobbiamo approvare anche il primo punto, quindi il verbale della seduta precedente. Grazie direttore. Il verbale della seduta precedente, quindi lo possiamo dare per approvato? Ok, tutti favorevoli? Quindi il verbale della seduta precedente è approvato. Allora, rimane il terzo punto all'ordine del giorno, che è l'organizzazione del 25 di novembre come giornata istituzionale. Io però devo chiedere alla vicepresidente di prendere il mio posto, perché purtroppo io devo andare per motivi personali, devo andare a fare la mamma. Sì, tu sì. Allora, due sono le cose, perché io te l'avevo detto che alla fine avevamo convocato la riunione alle 18, o facciamo una riunione o convochiamo una commissione apposta, o facciamo una riunione informale tra di noi, com'è? Esatto, più che fare una riunione informale a questo punto prendiamo la prossima data per la prossima commissione. Quando è, dottor Cofano? Perché mi sembra il 13, a questo punto facciamo di nuovo una commissione, dedichiamo un'oretta, cioè è una giornata istituzionale, perché tanto dedicare adesso 10 minuti non si fa niente, ma... Poi, esatto, non ci sono gli altri, non sembra come al solito un problema nostro, come avevo già sollevato. Allora, non ritengo sia un problema al femminile, ritengo che sia un problema della società, un problema di tutti, e quindi chiedo veramente che tutti si sensibilizzino su questo tema. A maggior ragione convocherò una commissione apposta, perché... Ok. Allora, chiedo al dottor Cofano di riaggiornare alla prossima commissione, la prima data utile, ok? Ma allora, intanto il programma cominciate a me, ci scambiamo le mail. Il 13 ha come obiettivo quello di finalizzare le cose che sono state programmate e organizzate. Bon, ok? Perché però gli diamo legittimità. È stato aperto il bando per l'adesione al baratto il 14/10, però il bando, cioè, non avevamo detto che dovevamo portare il regolamento in commissione? Scusate.
Sì, ma
è chiusa la seduta, scusatemi. È per questo che sto dicendo, dovevamo portarlo in commissione, un regolamento. Ok, cioè, se voi avete fatto una roba, ben venga, però nessuno ne sa niente.
Noi giornalisti non è che ne
abbiamo. Ma no, ma non solo i giornalisti, c'è anche con noi, dobbiamo portarlo in commissione.
È stato messo sullo sito, quindi vedi un po', ci sono in
arrivo. Sì, ma dico, come facciamo a portarlo in commissione? Certo, ricordate che il consiglio era stato detto che avremmo fatto.
Sì, è stato provato,
la mia non vuole essere polemica, no. Rispetto a.